Ecco, vediamo piano piano un po' delinearsi il percorso e continuiamo ad entrare nella nostra notte, ciascuno nella propria, che vuol dire cercare di entrare nel dialogo a tu per tu con Gesù, e in questo ci aiuta sempre Nicodemo. Ci pensavo un po' adesso mentre ero lì che un po' riguardavo, mi dicevo, spero un giorno poi di conoscerlo perché alla fine non so cosa mi dirà. Speriamo che mi dica, beh però insomma tutto sommato ci sei andato abbastanza vicino. Certamente non ci è facile entrare nella notte, perché quando si cammina un po' nel buio o nella penombra e non c'è luce, noi ci accorgiamo in quel momento che ci sentiamo come se la nostra persona e noi stessi e la nostra vita fosse un po' abbandonata nella gestione, noi che siamo un po' abituati a gestire direttamente noi la nostra vita, a guidarla direttamente noi la nostra vita, inoltrarci nella notte significa mollarla, non gestirla più noi. Non guidarla più noi, lasciarla anche un po' andare. E uno dice dove? E proprio perché uno non sa dove andrà, e così come quando capita, magari è capitato qualche volta anche a voi, a me è capitato, me lo ricordo bene, non lo dimenticherò mai, quando la prima volta che andavo, per la verità era la prima volta che andavo a visionare questo eremo che, ahimè, purtroppo da 2 anni non posso andarci per via della pandemia, speriamo che l'anno prossimo mi sia concesso di ritornarci. E sono andato un po' a vedere questo eremo con l'intenzione appunto di vederlo per poter cominciare un po' anche a passare. E mi ricordo di essere andato e era sera, proprio perché credo fosse fine novembre, per cui 4:30, 5, in mezzo al bosco, era buio pesto, 17 km fuori dal paese, illuminazione sulla strada, zero. Cos'è che poteva mancare? Un temporale, un'acqua tremenda. A un certo punto io con il fare della macchina su questa strada, che ovviamente era una strada non frequentata, per cui l'ha lasciata un po' come fu. Su una curva vedo un cancello, dico, probabilmente si salirà di qui. Salgo, la strada diventa sterrata, a un certo punto capisco che proprio lì dentro non può esserci niente, per cui torno indietro in retromarcia, che apro la portiera per vedere dove ero, pioveva, che poi risalgo e dico, cerco un punto dove posso far inversione e tornare. Finalmente salgo e vedo una lucina di quelle proprio, ecco, e c'ero arrivato pensando di non trovarlo più. E ti senti un po' così, tu dici, ma dove vado a finire? Mi sono proprio perso, probabilmente c'era una deviazione, non l'ho vista e è andata male. Del resto noi ci accorgiamo che quando siamo in questa situazione che la nostra vita non la gestiamo più noi e non la guidiamo più noi, dobbiamo un po' concederla e lasciarla andare, questa situazione ci mette in una condizione di povertà, di debolezza, che finalmente che cosa facciamo? Chiediamo aiuto. Cioè, se io avessi trovato in giro qualcuno, non c'era anima viva, io a chiunque avessi trovato chiedevo aiuto. Ed è per questo che la notte aiuta. Perché? Perché tu, quando lasci andare la gestione della tua vita, tu sei più aiutato ad entrare in un dialogo con altri, perché sei in una condizione di debolezza, di precarietà. Quando invece la vita ce l'hai in mano tu e sei sicuro e la gestisci tu, tu non hai bisogno di... Anzi, se qualcuno ti dà qualche consiglio, dice: ma senti, so già io cosa devo fare, eh? Non ho bisogno che mi dici cosa devo fare io, lo so già io. Il dialogo non ti serve, anzi lo rifiuti, ne fai a meno, ti infastidisce e tutti mi vogliono dire cosa devo fare. Questa è una piccola nota, che però vi suggerirei di tenerla presente, perché può essere uno dei motivi per i quali noi, magari nel dialogo a tu per tu con il Signore, quello un po' disteso, abbiamo fatto, facciamo un po' fatica ad entrarci e a rimanerci. Perché? Perché siamo in una gestione diretta della nostra vita. E allora al Signore che cosa facciamo? Gestiamo anche Lui, no? E gli diciamo cosa deve fare, punto. E poi sta zitto, ma soprattutto fai quello che ti ho detto, E il dialogo è già finito. Mentre la condizione di povertà, di debolezza, di precarietà, ecco perché Gesù qualche due domeniche fa ha detto ai discepoli: andate in missione, ma non portate questo, non portate quello, non portate quell'altro, non portate quell'altro. Gli ha detto solo una cosa che dovevano portare, l'altro, che dovevano andare in due. Perché la cosa, se tu sei povero e non hai niente, parli con lui, parli con lei. Ma se tu hai tutto, quello lì, quella lì, ti dà solo fastidio. E dici: ma perché non è stata a casa? Mi spiego? Per cui una situazione, una condizione anche interiore, e non solo interiore, di debolezza, di fragilità, riconosciuta e accolta, ci aiuta ad entrare in questo dialogo. È la notte, ecco perché è la notte, perché la notte è questo. Però la notte non è solo paura, timore, perché non siamo abituati ad affidarci a qualcun altro, ma la notte è anche una grande opportunità, quella di sperimentare davvero la presenza e la persona del Signore. Perché tu nella notte, quando la vita non la gestisci tu, quando non la guidi tu, quando non ce l'hai sempre tutta e solo in mano tu, allora tu farai più esperienza della sua presenza, farai più esperienza e conoscenza di lui. Sperimenterai solo nella notte, quando la vita non la gestisci tu, solo in quel momento tu sentirai che il Signore mi ha presa per mano, non mi ha lasciato da sola. Com'è stato dolce il Signore, com'è stato rassicurante. Quando avevo bisogno mi ha sempre parlato, mi ha sempre dato segni di fiducia e di speranza. Quando invece la vita ce l'hai in mano tu questa esperienza di lui non ce l'hai, perché non hai bisogno, non ti serve. E invece nella notte tu lo conosci in un modo nel quale non l'hai mai conosciuto, e ti si rivela un volto che è nuovo, e ti accorgi nella notte che il tuo rapporto con lui, che credevi già un rapporto, dici: ma è una vita che ci conosciamo, come con la vicina di casa, dico che so a tutte le ore in cui accende la lavatrice, in cui fa girare pulisce i pavimenti, perché è una vita che ci conosciamo. E tu dici: e per cui ormai era un rapporto riciclato, risaputo, dove non ci si aspettava più niente, invece nella notte è un rapporto che riparte, è un rapporto che si spalanca, e ti sembra che ricominci una storia che tu dici: ma questo è ancora quello di prima o è un altro? E allora tu impari a lasciarti andare, ti lasci andare e ti affidi nella notte. Quando è giorno e la vita la gestisci tu, non ti lasci andare, fai fatica a lasciarti andare a lui e ad affidarti a lui. Nella notte sì. Se ci pensate, io l'ho sentito anche raccontare anche ultimamente per le vicende che tutti conosciamo e per cui sicuramente molti di voi, poi ho presente qualcuna che direttamente di voi lavora, diciamo lavora tra virgolette un po' con o nell'ospedale con i malati, con le persone anziane. Io l'ho sentito un po' raccontare che quando la persona, e questo capiterà anche a noi, e in questo momento lo è stato in modo fortissimo, perché quando uno veniva ricoverato i suoi non li vedeva più, e a quel punto lì iniziava la notte e dice: e adesso? E adesso ti affidi a chi viene. E qualcuno mi diceva: beh, arrivavano, neanche li vedevi in faccia perché erano vestiti tutti uguali, dalla voce distinguevi un pochino un uomo e una donna, però guardi, devo dirle che, perché uno sperimenta la dolcezza, perché è in una condizione dove o si affida o niente. Così il volto di Dio tu lo conosci nel momento della tua debolezza, perché ti lasci andare a lui, ti affidi, gli dai la mano e ti lasci portare dove non ti importa più. La cosa che ti importa è che ti senti che la sua mano ti tiene. Un bambino piccolo non è preoccupato di dove lo porta sua mamma. La cosa che per lui è determinante è che è con la sua mamma. Poi sua mamma può portarlo dovunque, ma lui è in pace. Quello grande, invece, che decide lui dove vuole andare, se sua mamma lo tiene per mano, gli dice: senti, guarda che c'ho 18 anni, e so io dove voglio andare, mi devi mica portare tu dove vuoi tu, È chiaro? Detto questo, proviamo ad approfondire il dialogo tra Gesù e Nicodemo, che, come abbiamo sentito stamattina, che diventa e che è anche il nostro dialogo, o almeno è quello attraverso il quale noi poi entriamo nel nostro dialogo personale con Gesù, attraverso quello di Nicodemo, poi ciascuno di noi vive il suo. E ci facciamo aiutare dalle due domande di Nicodemo: come accade tutto questo? E il tutto questo che cos'è? Proviamo a vederlo insieme, perché in quella notte Gesù comincia a rispondergli. E com'è che gli risponde? È a questo punto che mi viene da ridere, perché secondo me Nicodemo scoppia a ridere e dice: ma guarda questo qui come si permette. Io dico che Gesù ha cominciato a rispondere così perché a me nel dialogo di quella notte ha risposto così. Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava una parte cadde lungo la strada, un'altra parte cadde sul terreno sassoso, un'altra parte cadde tra i rovi, altre parti caddero sul terreno buono. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Marco 4:1-9. Con questo attacco vuol dire inizio, ecco il seminatore uscì a seminare e una parte cadde, si vede e si sente che questo uscire del seminatore con il suo seme verso il terreno è già un movimento, è già una scelta, una presa di posizione e un movimento che è già carico, che è già gravido di qualcosa che che inizierà, di qualcosa che accadrà. Se voi ci pensate, se un seminatore esce e comincia a gettare il seme nel terreno, solo questo gesto è già emblematico dell'aver posto tutte le premesse e dell'aver posto tutte le premesse perché possa succedere e accadere qualcosa. Mi spiego? Non solo, ma l'insistenza con cui Gesù, nel raccontare questa parabola, insiste sul procedere, sul ripetersi del gesto del seminare, senza badare al dove cade il seme, ci fa intuire tutta la forza, la potenza, l'energia che è contenuta dentro a questo dono che il seminatore fa al terreno. Provo a spiegarmi. Il fatto che il seminatore sia così esagerato nel gettare il seme, perché se il seme finisce sulla strada è perché alla fine era talmente esagerato nel seminare, e non stia a guardare neanche e dice sulla strada è meglio, no, là ci sono le spine, no, lo butta davvero dappertutto, vuol dire che questo seminatore ritiene che c'è qualche cosa in gioco nel seme che valga la pena di buttarne finché ce n'è anche sui sassi. Mi spiego? E anche sui sassi non è sprecato neanche lì. C'è talmente dentro a questo seme una potenza e un'energia di qualcosa che può svilupparsi e che può iniziare, che può cominciare, che può accadere, che e lui ale, e non bada a spese, perché poteva anche dire, ma senti, è più quello che è sprecato di quello che è seminato, e no, è talmente grande il dono da offrire che ale, chi sia il seminatore, credo che non sia difficile deciderlo, o meglio capirlo più che deciderlo, perché non lo decidiamo noi, ed è Gesù, perché questa parabola al capitolo 4 di Marco arriva dopo che Gesù ha vissuto tutto il suo ministero in Galilea, quindi la predicazione in Galilea, la chiamata dei primi dei pescatori, poi a Cafarnao la guarigione, la suocera di Pietro, poi il lebbroso, poi l'episodio del paralitico, la chiamata di Levi, Gesù che mangia con i peccatori, poi cominciano alcune discussioni con alcuni sulla questione il digiuno, spighe strappate, poi di nuovo alcune guarigioni, l'istituzione dei dodici, e poi arriva proprio prima della parabola che Gesù ai suoi parenti ribadisce una nuova idea di legami, di familiarità. Per cui questa parabola arriva dopo che Gesù ha già fatto quello che la parabola racconta, non so se mi sto spiegando, e quindi la parabola, lo vedremo nella giornata di domani, quello che significa in sé come parabola, no? Però lo spiego domani. Quindi il seminatore è Gesù, il seme non è altro che la parola di Gesù e la presenza vivente ed efficace di Gesù nella vita. Il seme è questo, è Gesù presente ed è Gesù col dono della sua parola. E questa presenza e questa parola nell'immagine della parabola è qualcosa che si immerge nella vita di ogni terreno, è qualcosa che Gesù desidera, la sua presenza e la sua parola, l'annuncio che lui porta, è qualcosa che deve immergersi nella profondità del tessuto vitale di ogni persona. Entrando nella parabola, si capisce subito che Gesù vuol farci capire questa cosa, ed è questo un concetto importante, vediamo se riesco a spiegarlo bene, in maniera semplice. Gesù vuol farci capire questa idea, che il seme e il terreno si appartengono tra loro due, si appartengono, uno appartiene all'altro. Il seme appartiene al terreno e il terreno appartiene al seme. Perché? Perché non ha senso pensare a un seme senza una relazione con un terreno. Che senso ha un seme che non arriva a rapportarsi, a relazionarsi a un terreno? D'altro canto, che senso ha un terreno che rimane senza un seme? A che cosa è destinato quel terreno lì? A diventare un deserto. E il deserto è una terra, un terreno inabitabile. Quindi, per Gesù, il seme e il terreno sono stati creati l'uno per l'altro. È chiaro fin qui? Proviamo ad uscire dalla metafora della parabola. Cosa significa? Che la storia di una persona, se si sottrae alla relazione con la parola di Gesù, è destinata a diventare la storia di quella persona lì. Diventa una storia inabitabile, diventa un deserto inabitabile, diventa steppa arida, dove la vita per quella persona lì che si sottrae alla relazione con la parola di Gesù, la vita non è più possibile, non è più vita quella che gli è possibile. Aspettiamo un secondo perché così lo mettete anche a fuoco un pochino. È abbastanza chiaro quello che sto dicendo, eh? E non dico a caso inabitabile, vuol dire che diventa una vita dove la vita lì non può esserci, non può esserci più. Se si separa la vita, la storia di una persona dalla parola di Gesù, come separare il seme e il terreno, che fine fa il terreno, cioè la storia di una persona? Diventa deserto. Ne viene come conseguenza che il rapporto e la relazione tra una persona e la parola di Gesù è l'unico spazio vitale a disposizione. Qual è lo spazio vitale vero, autentico per una persona? È quello del suo rapporto con la parola di Gesù. Se devo ripetere, mi fate un cenno, perché capisco che c'è qualche cosa che vale la pena. Se a me manca questo rapporto con la parola di Gesù, io mi sono bruciato il vero spazio vitale che la mia vita poteva avere a disposizione. Perché me ne sono creato uno inabitabile, uno dove la vita per la mia persona, vita autentica, non ce n'è. Perciò custodire il dialogo a tu per tu, ecco che ci siamo, significa custodire la mia vita e la storia della mia vita, e quindi alla fine custodire anche la mia persona, la mia autenticità, la mia identità. Se io trascuro e non so custodire questa mia relazione, questo mio dialogo con la parola, il prezzo che pago è l'inautenticità della mia vita, della mia persona e la perdita della mia identità. Io vivrò lo stesso, per amor del cielo, però parliamo di un'altra cosa. Perché nel dialogo a tu per tu con la parola io garantisco alla mia persona e alla mia vita, e qui ci siamo, il nuovo e vero orizzonte di senso e di significato della mia vita. E quando dico ecco che ci siamo, vuol dire che entrare nella notte è possibile? Sì. Come? Cominciando a capire che la mia vita e la mia persona trovano il loro spazio vitale solo nella misura in cui si aprono all'incontro e al dialogo con Gesù, con la sua parola e con la sua voce. È un po' complicatino? Si può andare avanti? È quasi finito, Proprio siamo alla fine. Se voi doveste pensare, rovesciando le cose, perché ogni tanto è come le fotografie, se tu le vedi in negativo le vedi meglio. Ci sono delle storie che proprio perché hanno frequentato terre deserte inabitabili, la vita lì è quasi finita. È bastato che quella storia e quella persona si aprisse alla relazione con la parola, il terreno ha ritrovato il dialogo e l'incontro con la parola, che a quel punto lì è ripartito. È più chiaro se lo diciamo in maniera negativa, cioè partendo dal negativo, è chiaro? E guardate che di storie così ce ne sono, Gesù ha detto che è venuto a cercare i peccatori perché si convertano. E com'è che avviene questa conversione? A casa di Zaccheo cosa è successo? Questa cosa qui è stato un dialogo disteso, perché Zaccheo si sarebbe accontentato se proprio lì sull'albero, sotto l'albero, ecco, invece no, voglio venire a casa tua. Un bel dialogo disteso a lungo, e lì bella notte di Zaccheo. E lì cosa è avvenuto? Che la terra inabitabile ha cominciato a dialogare con la parola. Questo è già quando noi ci apriamo al dialogo con Gesù e con la sua parola, questo già apre al nuovo inizio. Questo spalanca già verso un orizzonte nuovo, un senso nuovo, un significato e una comprensione nuova, che poi diventano una interpretazione nuova di se stessi, della propria fede, della mia esperienza di discepolanza, della vita del regno, che mi erano rimaste un po' sconosciute fino al momento in cui ho percepito che la relazione tra il terreno e il seme, cioè tra me e la parola, è qualcosa di vitale. E grazie al dialogo notturno a tu per tu mi ha spalancato un orizzonte di senso nel quale oggi comincio a muovermi, e che ha ridato a tutte le cose della mia vita un colore, un significato, una bellezza, un gusto e un sapore che non avevano e che non avevo mai gustato. Per cui voi capite che la dinamica, la dialettica, che però diventa una dinamica di vita, che nasce tra me e la parola, genera un processo di vita, un processo vitale che certamente porterà a qualcosa, a far accadere, a far succedere certamente qualcosa di nuovo, a generare qualcosa di nuovo. E probabilmente è quella rinascita della quale Gesù parla a Nicodemo e della quale Nicodemo sbarra un po' gli occhi e dice: ma scusa, di che cosa parli? Certo, sono riuscito a spiegarmi comunque? Proviamo a vedere qual è il dono. Provo a chiedere al Signore il dono di sentire la gioia della sua parola, la gioia della sua parola che viene a me, della sua parola per la mia vita. Chiedo al Signore di sentire e di provare il desiderio che la parola di Gesù, che è la vita, la persona di Gesù, che è la vita nuova del regno, venga a me e mi parli ogni giorno. Sentirne il desiderio, sentirne la gioia, no? Adesso faccio una battuta, no? Come quando qualcuno mi ferma per la strada e dice: oh, Don Massimo, ho sentito cosa ha detto la Madonna Medjugorje questa settimana. Ho detto: oh mio Dio, cos'è che ha detto questa settimana? E io dico: ma che il Signore parla tutti i giorni, non interessa più a nessuno. E quella gioia lì è vivere l'attesa e il desiderio, l'attesa, proprio l'aspettare che il Signore venga e mi faccia dono del parlare della sua parola a me, per me. Voi provate a immaginare quando l'angelo, il Signore, ha parlato a Maria. Cioè, uno dice: ma che cosa? La gioia di dire: il Signore mi ha parlato. La domanda: normalmente come mi rapporto con la parola? È una cosa, quindi una, dico, c'ha che leggo le letture, c'ha che do uno sguardo alle letture di domani, c'ha che provo a fare la meditazione sulle letture di domani. Quindi vuol dire che è una cosa, è spersonalizzata, vuol dire averle tolto l'anima, averle rubato la vita, se tu ti rapporti così. Mi spiego? E se io gli tolgo l'anima, la spersonalizzo, è chiaro che quello che faccio, appunto, faccio una cosa, ma io non entro in un dialogo a tu per tu. Perché? Perché per me è una cosa scritta. Io non ascolto nessuno, ma appunto leggo le letture di domani. Ma va, le letture di domani, ma va a casa a dormire. Ho letto le letture di domani e non mi hanno detto niente. E vai avanti a leggere anche quelle di dopodomani. Succederà la stessa cosa. Guarda, se vuoi leggerle tutte di tutta la settimana, guarda, te lo dico prima, non succederà niente. Non ne trovi una che ti dica niente. Qual è il mio rapporto con la parola normalmente? Mi sono spiegato? Bene.